Allora, io non mi sono preparato una vera e propria conferenza, partirò dai lavori presenti in mostra e aggiungerò una serie di altre cose che qua non ci sono, e come diceva Alessio vi chiedo anche di intervenire, di domandare, per far sì che questa non sia una lezione ma sia una chiacchierata. Nel momento in cui ho incontrato Franziska Nori, la curatrice della mostra, abbiamo iniziato a chiacchierare fitto fitto intorno a questo tema della bellezza, direi con una puntualità e una concentrazione da parte di Franziska e di tutte le persone che hanno reso possibile questa mostra speciale. Ho proprio sentito un occhio che si concentrava sull'argomento e sul mio lavoro, e c'erano due parole che tornavano nelle nostre prime discussioni. La prima era sguardo e la seconda relazione, ed erano questi due elementi che probabilmente del mio lavoro avevano colpito immediatamente Franziska al punto da volerlo inserire in mostra e di renderlo anche così ben rappresentato, perché ci sono lavori non solo di quest'ultimo anno ma anche degli anni scorsi che fanno una specie di ventaglio di percorsi che io ho intrapreso in questi ultimi anni. Sguardo nell'intendimento di Franziska Nori come capacità di leggere la realtà, di coglierne degli elementi che immediatamente non si dichiarano elementi di bellezza, ma che attraverso l'intervento dell'artista, che preleva e ricolloca, ricontestualizza questi elementi, si rendono disponibili proprio in chiave di bellezza. E relazioni invece come capacità di mettersi in relazione con l'altro da sé, quindi di uscire dal proprio centro, dalla propria individualità, entrare in contatto con l'altro e attraverso questa relazione far scaturire bellezza. E, per quanto riguarda lo sguardo, introduco questo lavoro che appunto è presente e che si compone di tantissimi pezzi di marmo che in realtà sono scarti, sono pezzi buttati, quindi tutt'altro che elementi di rappresentazione immediatamente artistica. Io vivo in Alta Versilia, sulle Alpi Apuane, sopra Pietrasanta, ed è un luogo dove storicamente sorgono tanti laboratori per la lavorazione del marmo. Lì ci sono le cave e molti di questi laboratori sorgevano e sorgono ancora in prossimità dei fiumi, perché la lavorazione richiedeva acqua. E in questa dimensione di vita molto a contatto con la natura io spesso passeggio, mi ritrovo ad attraversare il paesaggio e cammino anche lungo il letto di questi fiumi. Il mio sguardo a un certo punto tra i sassi del fiume ha incontrato delle anomalie, ed erano questi pezzetti che riconoscevo di forma squadrata, in parte in forma squadrata. Questo perché gli scarti di lavorazione dei laboratori, o i pezzi sbagliati o non più inutilizzati, spesso vengono ributtati nel fiume. Quindi il marmo prelevato dalle montagne come pietra si è trasformato in manufatto attraverso l'azione dell'uomo, buttato di nuovo nel fiume e quindi in generale nella natura all'interno di un ciclo del lavorio, dell'acqua e del tempo, piano piano è tornato pietra o perlomeno sasso in parte. E quindi la mia azione è stata quella di continuamente raccogliere, nel momento in cui individuavo questi pezzetti anomali, e lentamente comporre questo grande pavimento, questo mosaico di forme che rimandano a una dimensione archeologica, non tanto archeologica dal punto di vista dell'intervento umano, ma archeologica in riferimento al tempo naturale. In fondo la pietra ha in sé migliaia di anni, comunque è il risultato di un processo di sedimentazione che va indietro nel tempo. Ed è come se a un certo punto questo ciclo mi si rivelasse e io semplicemente ricollocando questi pezzi potessi dare vita a una visione archeologica del tempo della pietra, con tutta una serie di aspetti legati proprio anche alla dimensione pittorica che questi pezzi assumono, perché sono smussati, macchiati, hanno dei segni, hanno tutto un loro fascino che il tempo ha conferito. Qua passo velocemente perché poi il lavoro lo potrete, se non l'avete già visto, vedere direttamente. È un lavoro che cambia continuamente. Rispetto a queste foto, qua è stato ovviamente montato in una struttura diversa, perché non c'è una collocazione precisa e nemmeno una forma definita. Probabilmente questo lavoro cambia ogni volta che si trova in uno spazio diverso, e probabilmente può anche cambiare di dimensione e di forma, non è un lavoro chiuso. Allora, qua vado avanti e vi parlo di quest'altro lavoro, perché è un lavoro che ha delle analogie, soprattutto per quanto riguarda il processo e ciò che io intendo per autorialità. L'autorialità per me è una sorta di contenitore, non è solo riferito al mio essere artista, in alcuni casi posso essere io che conduco e realizzo il lavoro, ma in altri casi sono insieme a qualcun altro o a qualcos'altro. Nel caso precedente era come lavorare insieme al tempo, insieme ai processi naturali. Io così bene non avrei potuto fare. Il tempo e la natura hanno lavorato per me come se fossero stati dei veri e propri assistenti, e a un certo punto, prendendomi cura di questo processo, l'ho interrotto e collocato. In questo caso, come nel caso poi ne parleremo dei lavori realizzati insieme a mia nonna, lavoro con altre persone, che non sono mai rapporti di lavoro casuali, non è il semplice affidamento di una parte del lavoro a un artigiano o comunque a una persona esperta con delle competenze. Partono da rapporti umani e da condizioni particolari, per cui si crea un'affinità imprescindibile alla creazione stessa del lavoro. Quest'opera che io ho chiamato Esercito di Terracotta nasce anche questo in un contesto molto preciso, e ritorno di nuovo al luogo in cui in questi anni sto vivendo, che è un piccolissimo paese dove si vive una dimensione di comunità molto, molto forte. Non entrano le macchine, quindi le persone, i bambini si muovono in grande libertà, e io mi sono resa conto che nonostante le persone per lo più non sappiano qual è il mio lavoro, c'è sempre grande curiosità da parte dei bambini, e quindi sono nate queste sessioni di scultura in maniera molto spontanea. Io semplicemente in alcune mattine predispongo un grande tavolo fuori e aspetto. Dopo mezz'ora solitamente ci sono 2 o 3 bambini che poi vanno a chiamare i fratelli o i cugini, arriviamo a 10, poi arrivano le nonne e siamo a 20, e spesso a fine giornata ci sono squadre di lavoro di 30 persone che divorano creta voracemente. Io tengo vari panetti di creta pronti e butto i pezzi sul tavolo e prendono forma questi eserciti di terracotta composti da vari elementi che non sono solo bellissimi perché raccontano tutto di una freschezza, di una mano non esperta, ecco, sono per me la necessità di mettermi al lavoro con mani non esperte, non solo per una questione, per un gusto del naif, ma perché in queste sessioni cominciano delle narrazioni, si mettono in atto dei processi che sono gli stessi processi circolari di quelli che sono intervenuti nel mosaico di marmo di prima, ovvero quando io affido un pezzo di creta a un bambino e questo bimbo modella un orso o un elefante, questo elemento non è solo una scultura, è il soggetto di una narrazione. Quindi l'elefante o l'orso probabilmente correrà, combatterà, perderà una zampa, perderà la testa, si ciberà, quindi si attaccheranno degli altri pezzi di creta al suo volto e in alcuni casi succederà anche che questo pezzo di creta finisca di nuovo schiacciato e appallottolato in una sfera, in una pallina, esattamente come era all'inizio. In questo universo di forme ci sono pezzettini di creta appena abbozzati, figure riconoscibili, l'elefante, ma anche palline di creta che sono stati probabilmente un orso, un guerriero, un castello, che sono stati l'universo intero. È come se nel processo fossero rimasti intrisi tutti questi elementi di narrazione, per cui un quasi niente, un frammento di quelli che vedete probabilmente ha avuto, no, non ce ne sono altre di immagini, ha avuto tutta una storia precedente, è il risultato di un processo in cui l'inizio e la fine arrivano a toccarsi, a coincidere. Corro velocemente, poi semmai torniamo indietro, perché prima vi parlo dei lavori in mostra, a questo che è il video che si intitola Mefite, che è un altro lavoro, se vogliamo, sulla circolarità e sullo sguardo. È un video che è girato con una telecamera semplicissima e con delle inquadrature per lo più fisse. Di nuovo qua è la natura, è la realtà che si dà e si dà in modo tale da essere già essa stessa pronta, tra virgolette, cioè il mio intervento è minimo, è come se queste immagini si inserissero nella mia poetica e io altro non devo che registrarle. In questo caso la bellezza si dichiara nella sua ambiguità e nella sua duplicità. Mefite è il nome di una divinità di epoca sannita che stava a protezione di una valle che si trova in provincia di Avellino e questa valle veniva considerata un accesso al regno degli inferi. Quindi questa divinità femminile era a protezione di un passaggio, di una soglia tra il regno dei vivi e il regno dei morti. Quindi era benefica da un lato e temibile dall'altra, come appunto di nuovo il bene e il male, il buono e il cattivo che convivono. Le immagini che noi ci siamo portati da questa valle sono bellissime ma allo stesso tempo temibili, terribili, perché parlano di morte, ma in una chiave che per me era assolutamente connessa alla bellezza. Cosa succede? Che al centro di questa valle c'è un lago di fango che ribolle ed è l'immagine centrale, dove avete visto probabilmente questa materia azzurra che ribolle, altro non è che fango, non per questioni di inquinamento, ma di gas intrappolati nel sottosuolo. Questi gas sono letali, noi stessi abbiamo dovuto avere una serie di accorgimenti, perché è tutto recintato, divieto, pericolo di morte, eccetera, eccetera, e ai lati invece di questo video si alternano immagini di paesaggio e di animali morti. Raccontato così sembra truce, ma in realtà io spero almeno che le immagini si dichiarino più in una chiave di bellezza che di aspetto macabro, ecco. Corro ora avanti, scusate, vado veloce perché ce li ho in fondo, perché volevo parlarvi invece dei disegni e dei lavori che sono stati realizzati insieme a mia nonna. E di nuovo qua entriamo in quell'aspetto della relazione, eccoli qua, della relazione e di ciò che per me significa autorialità. C'è una piccola storia che di solito racconto e che è premessa di tutte queste serie e riguarda appunto me e mia nonna. Io avevo questa nonna a cui ero legatissima, non aveva lei nessun tipo di preparazione culturale, quantomeno artistica, ma c'era tra me e lei questo rapporto di grande vicinanza e intimità. E a 89 anni, nel 2001, lei mi dice che nel pomeriggio soffre un po' di malinconia. E già la parola malinconia che lei usò mi diede in qualche modo un indirizzo, perché non mi aveva detto noia, mi aveva detto malinconia, che sappiamo essere una parola connessa alla creatività. E mi chiese se avevo qualche cosa da farle fare, pensando a un lavoro, forse a un lavoro di cucito, di cucina. E io un po' per gioco le risposi che mi serviva un assistente. Lei rimase un po' così perplessa, ma alla fine accettò. E quindi iniziò questo lavoro in gran segretezza, quotidiano, dove lei si approccia al disegno. Ovviamente i primi suoi disegni erano molto calligrafici, in memoria probabilmente delle astine che lei aveva riempito nei suoi primi quaderni di scuola, e poi sempre più complessi. Tutto questo lavoro prende il nome La Grande Madre, che è la traduzione della parola nonna dall'inglese, dal francese, ma anche questa, di nuovo, questa presenza femminile legata al nostro passato, anche storico e artistico, archetipo di divinità, di natura. E quindi inevitabilmente mia nonna disegna foglie, fiori, uccellini, pesci, e diventa questa per lei una pratica, un processo, qualche cosa che l'accompagna sempre di più ogni giorno. Quindi io raccolgo tutti questi disegni del primo anno di lavoro e vado dal gallerista con cui avevo in programma una mostra personale, e si decide che la mostra l'avrebbe fatta mia nonna e io mi sarei messa a cura di Chiara Camoni, con un'accezione anche affettiva della parola, ma forse con l'accezione vera della curatela, di quando qualcuno si prende cura del lavoro di un'altra persona, in questo caso di un artista, e lo accompagna, e a un certo punto lo prende e lo toglie dal suo essere processo e lo rende opera, lo rende fruibile anche alle altre persone. E questo è stato il primo grosso progetto che raccoglieva i lavori di un anno intero e che poteva essere solo quindi una raccolta, non il valore nel singolo pezzo, ma nella sua serialità. Queste sono alcune immagini. Ecco, c'è stato per me quest'altro piano molto importante. Non è solo la costruzione di un contenitore concettuale in cui si svolge il lavoro, c'è sempre anche un piano estetico e formale che per me è importantissimo. Non è sufficiente mettere in atto una buona pratica affinché si crei questo, il lavoro, affinché si crei l'opera, ma ci deve essere sempre qualche cosa nella sua formalizzazione che fa partire, che me lo fa considerare opera. Ecco, questo non poteva avvenire con una persona qualunque, è avvenuto con mia nonna, ma non potevano essere nemmeno disegni qualunque, dovevano avere quella qualità, quel tipo di formalizzazione che me li ha subito fatti vedere in quest'ottica. Arriviamo ai capolavori, perché succedono una serie di cose. Questa edizione realizzata va a Aruba, mia nonna diventa famosa, si fanno delle, un art director chiede l'utilizzo di alcune sue immagini, per cui scatta un piccolo collezionismo di nicchia, arrivano dei giornalisti a casa, mia nonna a 90 anni non usciva più nemmeno di casa, quindi si crea questo piccolo fenomeno, gli amici chiamano me, ma in realtà vogliono sapere della nonna, di che cosa sta facendo. E quindi dopo tutto questo successo c'è un attimo di imbarazzo, cosa facciamo? Facciamo i capolavori. Dopo questo capolavoro si va avanti con i capolavori e quindi approcciamo i grandi capolavori dell'arte italiana e non solo italiana, francese, per intenderci quelli che tutti conoscono, che si trovano nelle riviste in edicola e nelle cartoline, ma che nel caso di mia nonna erano comunque immagini inedite, perché forse sì, Leonardo da Vinci, ma già Giotto, Duccio, chi sono? Quindi in questo passaggio, in questo processo, dove vediamo insieme delle immagini e poi lei le ridisegna e me le restituisce, quindi una sovrapposizione di sguardi, escono altri capolavori e una selezione di questi capolavori li trovate in mostra. Questo è Giotto, ve ne mostro altri, qua sono una serie piccola, però nel loro essere assolutamente autonomi rispetto all'originale, credo che chiunque possa riconoscere Caravaggio, Canaletto, cioè c'è una comprensione profonda del soggetto e una restituzione. Era vietata la gomma. Questo non per cattiveria mia, ma perché vedevo come un momento importantissimo questa sua concentrazione prima sull'immagine che le veniva data e poi sul foglio bianco, e rimaneva a lungo a guardare reciprocamente prima l'immagine e poi il foglio bianco, e poi nel momento in cui partiva il segno partiva molto diretto, senza ripensamenti. Anche questa parte del processo, questa forte concentrazione, secondo me non era secondaria, era priva di ripensamenti. Facciamo i capolavori, facciamo una serie di altre cose, inizia a essere bravissima, bravissima e abilissima, direi vorace, e a quel punto ho io la necessità di depistare questa sua abilità su qualche cosa di diverso, di nuovo, per metterla anche un attimino in difficoltà. E nascono così gli Amanuense, che è l'altro lavoro che trovate qua in mostra. Questa è un Degas, è meraviglioso secondo me. No, non sono queste, allora qua non c'è, comunque ve li racconto, tanto lo trovate subito qua. Nella serie Amanuense lei trascrive come un monaco amanuense alcuni libri che io le fornisco, per lo più libri noiosissimi di filosofia sul concetto di tempo. Lei mi dice a un certo punto che effettivamente erano un po' noiosi e ripetitivi. L'aspetto, di nuovo non è cattiveria, l'aspetto che mi incantava era il livello della scrittura che diventa disegno. Quindi la narrazione, la frase, la parola sono pretesti per lo scorrere della mano, perché si potesse intessere questo tessuto di parole, ma in fondo di segni e di matita che scorre. E, tanto più che poi nella sua esposizione finale non si ricompongono tutti questi fogli a libri, ma si ricompongono effettivamente come disegni in una sequenza appunto non più da libro. Forse questo lavoro che ho svolto con mia nonna in realtà non è poi così lontano da quello che io sento nel momento in cui disegno io personalmente, poi magari ci arrivo. Insomma, gli amanuense e poi quest'ultimo lavoro che è il lavoro, se vogliamo, che chiude questo periodo di collaborazione tra me e mia nonna. Lei ha quasi 93 anni, siamo consapevoli entrambe che questo tempo si chiude, si dovrà chiudere, e sentiamo la necessità di qualche cosa di molto grande. E a partire dal Beato Angelico, in cui io vedo lì in quel fondo d'oro, chiaramente d'oro anche se non c'è oro, però quelle stelle lì ce lo fanno percepire, tutta una sua attitudine per quella... per quel fondo decorato lì a destra, abbiamo iniziato a pensare alle stelle. Alle stelle come preparazione di un cielo, di un cosmo privato, di uno spazio e di un tempo di passaggio. E quindi lei inizia a lavorare a questo grandissimo lavoro, che qua vedete solo in parte, non ve lo faccio vedere tutto perché sarà esposto a breve altrove, ma anche perché tutto io stessa non l'ho ancora visto. In totale sono circa 250 fogli pieni di questi segni che si incrociano a uncino, che sono stelle, continuamente stelle, ma sono anche una affermazione dell'essere qui e ora, in questo momento. Ognuno di quei segni è una registrazione del tempo. Io stessa non ho visto ancora questo lavoro esposto insieme, perché lei ha disegnato proprio fino all'ultimo suo giorno. Avevamo esposto una parte di questo cielo, ma mai tutti insieme. Ed è la creazione di un, diciamo così, veramente di un cosmo privato, di condivisione mio e suo, di questa relazione che è stata una relazione affettiva, umana e a tutti gli effetti artistica. Ecco, forse torno solo indietro a farvi vedere una cosa. Che è questo, scusate, vado di nuovo veloce, che è l'altro lavoro che è in mostra, che è un notturno. E poi qua chiudo se lasciamo a delle domande. Arrivo, forse l'ho passato. Comunque. Possiamo anche tenere questo. Aggiungo solo qualche cosa rispetto al disegno come pratica mia, perché finora ho parlato di ciò che fa per me la natura, di ciò che fa per me il tempo, la nonna, altre persone. Ovviamente ciò che io faccio con gli altri in partenza appartiene a me, è qualcosa che io sento profondamente e che accompagna la mia vita, le mie giornate. Il disegno è una di queste pratiche. Nel periodo in cui io ho collaborato con mia nonna non ho disegnato, veramente non ci sono disegni miei in quegli anni, in mostra venivano esposti i suoi disegni. Dopo mia nonna ho ripreso a disegnare, anche se forse rispetto a questo lavoro di riempimento del cielo di stelle, io altro non sto facendo che continuare lo stesso lavoro di riempimento, che siano rettangoli astratti oppure immagini più figurative come questo. In mostra è presente un notturno che è un rettangolo riempito di grafite, semplicemente riempito di grafite, ed è stato un lavoro che io ho iniziato quando è nato mio figlio. È nato alcuni mesi dopo la scomparsa di mia nonna e nei primi mesi ero completamente dentro a questa dimensione, ma non volevo nemmeno staccarmi dal mio lavoro, da alcune cose mie che volevo tenere, tra cui il disegno. E mi ero data questo compito minimo di riempimento. Portavo con me dei fogli e li riempivo semplicemente di grafite, in maniera meticolosa, forse ossessiva, con la punta del lapis riempivo una piccola porzione del foglio fino a saturarla. E l'intento era veramente minimo, doveva risultare un rettangolo astratto nero. In realtà poi il nero uguale non lo si ottiene mai, e questo nero, questo notturno, è pieno di sfumature, di variazioni di toni, di grigi, tanto da dichiararlo una sorta di immagine del cosmo, di notturno. Tanto più che io disegnavo quando mio figlio dormiva, era la registrazione del suo sonno. Quindi in qualche modo da quel cielo di stelle sono ritornata al disegno attraverso comunque un cielo, anche quello, che poi ha rimesso in moto una serie di cose, fino ad altre a cose, qua ne vedete una, dove apparentemente sì c'è una figurazione, ma l'intento è quello del chiaroscuro, dello riempimento, del processo, direi. E chiudo con questa considerazione, che forse tutto il mio lavoro può essere considerato generato dal processo. Ci sono delle condizioni, prendo atto di queste condizioni, comincio un processo che poi porta anche a una soluzione formale, che in alcuni casi si chiude e in alcuni casi rimane aperta. E niente, quindi probabilmente anche rispetto a questa mostra la relazione è relazione nei modi che avete visto, con il tempo, con la natura, con le altre persone, e lo sguardo è uno sguardo che individua nel processo degli elementi che possono essere estrapolati e formalizzati in quanto opere. Ecco, basta.
Allora, innanzitutto, forse lo devo alzare il microfono perché il vocione. Allora, innanzitutto, ciao, ti volevo fare i complimenti per questa cosa. Quando mi piace qualcuno, cioè, divento veramente sbavo. È bellissimo il tuo lavoro, specialmente questo pavimento. Senti, poi ti volevo dire un'altra cosa, che ha a che fare con queste due parole chiavi che tu hai usato. In realtà io quando guardo il tuo lavoro, quasi tutti i tuoi lavori, penso a una parola che tu non hai assolutamente citato e questa cosa mi ha sconvolto, anche perché portando i miei studenti qua dentro io mi sono fatta tutto un ordine mentale su come interpretare la bellezza anche all'interno di questa mostra, e ho pensato che una parola ricorrente era l'ordine. Mm-hmm. Poi tra l'altro te parlando hai detto tutta una serie di cose che avevano a che fare con l'ordine, almeno nella mia testa, ed è concluso anche con questi cieli e paradossalmente nell'idea greca della bellezza si riduce a due parole chiavi che sono cosmos e taxis. Il cosmo è proprio il cosmo che è bello per eccellenza, cioè mm-hmm. proprio è bello, il cielo quindi è una cosa bella perché è ordinata. Mm-hmm. Quindi la mia domanda è come ti poni nei confronti dell'ordine, e se tu sei d'accordo che ci sia un'idea tassonomica poi nel fare.
Assolutamente. Alla fine nel grande pavimento la bellezza la riconosciamo proprio perché questi pezzi sono tolti dal caos e ordinati, e nell'insieme caotico dei tanti sassi del fiume non erano nulla, presi e ricollocati, riordinati secondo un principio semplicissimo di linee ortogonali, perché semplicemente io li ordino appoggiando lato con lato laddove i lati ci sono ancora, immaginandomi una griglia sottostante di linee perpendicolari tra di loro. Quindi è proprio riportarli in un ordine che li rende manifesti in chiave di bellezza. E anche nel lavoro del cielo, nella spontaneità del lavoro di mia nonna, c'è comunque un ordine rigorosissimo, un ordine nella pratica ma anche nella gestione dello spazio del singolo foglio. Ci sono degli andamenti che in alcuni casi fanno sì che le stelle siano linee orizzontali che si dispongono, altre volte che vanno in diagonale, che acquistano delle forme geometriche, ma così come l'ordine è l'ordine di trascrizione di tutte le parole di questi libri. L'ordine per me è nella pratica, è nella disciplina, in questa forma di ipnosi anche che subentra nel momento in cui entro in un flusso creativo, che si tratti di disegno, che si tratti di sculture da organizzare o da modellare, perché poi c'è un'altra cosa che faccio spesso, vediamo se ho... Faccio vedere questa anche se non è granché come foto. Creo queste grandi installazioni che si compongono di pezzettini piccolissimi modellati a mano, che a volte faccio da sola, a volte faccio con altre persone, e questo snocciolare pezzettini è quasi come un ripetere una preghiera o comunque ripetere lo stesso gesto tante volte e dare ordine a questa varietà di forme infinite, disporle, predisporle, metterle in gruppo, metterle a massa. Tanto sono affascinata dall'evento casuale, dall'eccezione, dalla concatenazione di cose che accolgo così come arrivano, tanto poi sento la necessità di ricondurle a un ordine nella fase appunto della formalizzazione. Non so come dire, non metto nessun tipo di condizione ai bambini o alle persone anziane che vengono a lavorare al mio tavolo. C'è creta ovunque, roba che si dispone in tutti gli angoli. Spesso le persone, gli amici, quando mi vedono lavorare si chiedono come faccia io a gestire, perché poi lavoro in casa, in cucina, non ho uno studio vero e proprio, cioè come faccio a gestire la disomogeneità. E come questo poi invece nel momento finale si trasforma forse magicamente in ordine e prende questa dimensione di opera. Quindi sì, assolutamente questa parola che aggiungevi tu la sento indispensabile all'interno proprio del processo e come uno degli elementi caratterizzanti. appunto l'ordine è anche forse un ordine con cui gestisco la ripetizione di tanti, vediamo se c'è qualcos'altro, aspetta, questo tra le immagini veloci che faccio passare, queste sono palline di creta modellate a mano e infilate, questo costituisce un reticolo che poteva occupare, una specie di rete che poteva occupare lo spazio dell'intera galleria, ordinatamente infilate ma poi disordinatamente ammassate contro la parete, quasi un po' a togliere importanza. Dico due cose su questi disegni che prima ve li ho mostrati velocemente, paragonandoli ai notturni come contrapposizione al loro essere immagine riconoscibile, ma che per me costituiscono accumulo di grigio semplicemente. Questi disegni sono intitolati Copia dal vero, facendo riferimento alla copia dal vero che abbiamo fatto in Accademia di fronte alle opere del passato. In realtà in questi lavori qua io non copio l'originale, ma copio la pagina del libro su cui questi lavori sono stati riprodotti. Per cui abbiamo il dipinto originale fotografato, pubblicato su una pagina di libro, in relazione alla didascalia, al formato del foglio, che io a mia volta copio, ricopio, e quindi sono una serie di stratificazioni, di nuovo qua il processo, dove nel soggetto c'è qualche cosa che mi attira, che ovviamente è scelto, ma dove poi in sostanza è la realizzazione stessa che prende il sopravvento, questo lavorio, ecco. Basta.
Faccio io una domanda. Ci sono dei lavori proprio per il rapporto con il tempo, anche nella pratica, che alla fine è ripetitiva, a volte molto lenta. Sembra quasi che tu entri in una dimensione quasi, mi verrebbe da usare il termine meditativa, però sembra proprio un dare senso al tempo in quanto procedere del tempo e niente più, non perché c'è un'attività particolarmente significativa all'interno o memorabile, come un po' quando riempi il notturno che si vede di là, tu dai senso al tempo semplicemente riempiendolo. Anche lì dicevi che il tempo che ci ha impiegato era proporzionale alla grandezza del foglio che ha utilizzato. Ci sono altri casi in cui il supporto diventa un po' alla fine il metro, la dimensione del tuo operare?
Sì, sicuramente sì, ma non magari in modo così consapevole come nel fatto del notturno. Ci sono dei cicli, dei processi che partono e che a un certo punto si chiudono perché si compiono. Potrei mostrare, aspetta, questo lavoro qua forse. Un paio di lavori. Ecco allora. Questo è un lavoro per certi versi installativo scultoreo, ma c'è questo blocco di fogli che sono 150 disegni realizzati in questo caso a china, e qua ciò che ha determinato il formato di questa pila di disegni è stata la necessità di raggiungere uno spessore scultoreo. Questi 150 disegni sono realizzati su banalissimi fogli A4, dove il disegno è sempre collocato al centro, realizzato a china, annerito a china direi, E quindi è come se nella pila di questi fogli potessimo immaginare la presenza di un nero che non è più solo il nero sullo strato del foglio, ma che diventa un nero tridimensionale contenuto nel parallelepipedo di tutti questi fogli. Per cui ho continuato a disegnare, a sovrapporre fogli, a sovrapporre disegni, che peraltro non si vedono perché rimane visibile solo l'ultimo della fila, terminando questo processo nel momento in cui ho sentito che la pila di disegni iniziava ad acquistare una presenza scultorea, una presenza da parallelepipedo. In altri casi sono processi che si chiudono in maniera più soggettiva, vediamo se... Volevo far vedere i puntini. Vediamo, ecco questi, questo è un esempio. Anche questi sono disegni semplicissimi in formato A4, questo è un particolare, sono puntini, di nuovo un elemento minimo, puntini a china con una punta dello 0,1, dove il lavoro è di giusta posizione uno all'altro, senza mai sovrapporli, e a un certo punto mi fermo senza raggiungere una forma precisa, rimangono come degli agglomerati, il risultato di una crescita, forme astratte che però hanno sempre qualche cosa di naturale, perché fanno pensare a certi licheni, alle nuvole, a delle concrezioni. Quindi anche questo è un processo di crescita spontanea, direi, dove non c'è un intento di riempimento, ma semplicemente di crescita. E questo processo a un certo punto mi sembra compiuto e lì mi fermo. Ecco.
Se non ci sono altre domande, io ringrazio di nuovo Chiara Camoni e ringrazio voi. Sì, ma sì, facciamolo.